Direi di iniziare con un grazie ai nostri ospiti, Don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità, e grazie anche al professor Sergio Berardinelli, docente di sociologia all'Università di Bologna. Emanuela Campanile è con voi, 15:36, si apre dunque lo spazio pomeridiano dedicato al costume, alla società e alla cultura. Io vorrei iniziare col professor Berardinelli per sapere, questa è la domanda cuore della trasmissione di oggi, se è possibile un'economia in cui al centro ci sia l'interesse per l'uomo e soprattutto spazio per la carità. E che tipo di economia sarebbe? Immagino quelli che lavorano alla borsa di Tokyo, New York o Milano già hanno le mani nei capelli. Allora, professore, benvenuto.
Buongiorno. Francamente, un po' le mani nei capelli ce le ho anch'io. Però, ecco, bisogna capire che in effetti abbiamo bisogno, e direi per motivi anche economici, di rimettere la persona umana al centro. E rimettere la persona umana al centro significa rimettere al centro tutta una serie di virtù, tutta una serie di valori, tutta una serie di atteggiamenti, tra i quali di sicuro anche la carità gioca un ruolo fondamentale. Vede, la carità, almeno a mio modo di vedere, è un concetto che va molto al di là delle semplici opere di aiuto magari economico a qualcuno, specialmente in un tempo di crisi come quello nel quale viviamo. Io ad esempio ho la sensazione che è un grande gesto di carità, la carità di cui abbiamo massimamente bisogno oggi, è quella di chi per esempio è capace di farci coraggio. Non sto trascurando ovviamente i problemi che ci sono, chi non arriva alla fine del mese ha bisogno di soldi per arrivare alla fine del mese, chi non riesce a far studiare i propri figli per motivi finanziari ha bisogno di soldi. Però ecco, questo diciamo è solo il lato più eclatante, più evidente della carità. C'è un modo di essere caritatevoli del quale oggi noi abbiamo un bisogno estremo, e che ha a che fare appunto a una dimensione, starei per dire, molto più culturale e antropologica in senso largo che strettamente economica.
E dove ci sono i numeri è possibile applicare questo nuovo modo, o vecchio modo che non è mai stato applicato?
Ma appunto io direi, guardi, questo è un modo per fortuna antico quanto è antico l'uomo e la tradizione cristiana quantomeno. Comunque io ripeto, i numeri non sono mai tutto quando c'è di mezzo l'uomo, sono una dimensione che realisticamente bisogna considerare, non possiamo prescindere totalmente dai numeri, anzi, e bisogna essere realisti, ripeto, però chissà che oggi il modo migliore per essere realisti non sia proprio quello di chi è capace di tener conto del bene dell'uomo nel senso più largo possibile. Io credo che questa sia un po' la sfida del nostro tempo, e è una sfida che vale la pena cogliere, perché alla fine ne vedremo, sono certo, anche i vantaggi economici.
Chi vive questo tipo di sfida è Don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità, una struttura, una vera e propria casa dove le persone bisognose vengono accolte, vengono trattate come ospiti con cui instaurare una relazione. Don Virginio, grazie anche a lei, benvenuto.
Grazie a voi.
Allora, il 20 giugno, la prossima settimana, ci sarà un evento dal titolo, come posso dire, abbastanza accattivante, anche perché assomiglia un po' a una piccola spina, gli italiani e la carità. Com'è cambiata la carità in tempo di crisi? Se è cambiata?
Ma guardi, e tra l'altro da quell'indagine fatta a livello nazionale, che ce l'ha fatta il dottor Finzi, che ripete quella che fece 10 anni fa, perché la volevamo chiamare Casa della Carità, il Cardinal Martini, ed è subito questo concetto culturale e comunitario alla parola carità, non solo come gesto individuale, ma come capacità di produrre il valore della gratuità, in questo caso anche dell'ospitalità, come sapienza, come intelligenza, e Martini parlava come eccedenza. Noi stiamo producendo comunque bene comune, bene di cittadinanza, che riguarda certamente anche le politiche sociali, le politiche di inclusione, e lascia aperto quello spazio che non è mai catturato dalle logiche quantitative, ma che diventa lo spazio dell'oltre, quello che lascia aperta quella dinamica che per noi credenti è certamente l'attesa dell'oltre, ma che di fatto è dentro. Carità significa immettere nelle energie sociali, quindi anche nell'economia. Noi viviamo profondamente in questo periodo una grande fase di difficoltà, perché spesso le cosiddette politiche sociali sono tutte politiche quantitative, calcolano quante persone, quanti posti letto, quanti tossicodipendenti, tutti i numeri di entrata, e verificano poco i risultati ottenuti. Una delle sfide che abbiamo nella carità intelligente e sapiente è quella che la carità poi produce autonomia nelle persone, perché parte dalla dignità delle persone, le quali attraverso il lavoro, la ricerca di casa, la partecipazione insieme ai problemi comuni, la relazione che spinge anche oltre al tema dell'utilità sociale, mette in moto un'energia economica e di risultati di eccellenza. È quel pezzo di economia civile che tra l'altro in questo periodo soffre, perché è una categoria anche di carattere economico, di carattere anche politico, e certamente ha dentro quella dimensione contemplativa che è quella sostanzialmente del vedere nel volto dell'altro una realtà che ci richiama al valore della relazione e della condivisione, tutti i valori, tutte le virtù civiche che hanno un'efficacia economica.
Professor Berardinelli, vorrei chiederle allora come si potrebbe, mi verrebbe da usare il termine in un mondo virtuale, nel senso possibile, magari, come sarebbe possibile attraversare, superare questo momento di grande crisi economica per sostenere tante realtà, tante fondazioni che appunto fanno della carità nel senso pieno, nel senso, come diceva Papa Benedetto XVI, ora Papa Emerito, senza ridurre l'uomo a funzioni autonome, a mente, cervello e basta.
Ma guardi, intanto io direi cerchiamo di diventare consapevoli e di valorizzare, e qui c'è Don Colmegna che lo sa molto molto meglio di me, cerchiamo di valorizzare quello che già abbiamo, quello che già la carità produce in termini di aiuto concreto alle persone, e questo è già, sarebbe già un aspetto rilevante. Ma ecco, io non so che cosa può venire, diciamo così, in termini di aiuti dalla politica, però confido molto nella capacità che le persone hanno di fare comunità e di costruire anche da sole reti di carità e quindi di impegno, di servizio, relazioni che siano capaci di generare solidarietà, ma anche appunto ciò che effettivamente serve alle persone, e i bisogni sappiamo che sono tantissimi, di natura molto differente, e qui bisogna chiamare proprio ciascuno, richiamare ciascuno di noi il più possibile alla nostra responsabilità nei confronti degli altri, la nostra responsabilità civile, la nostra capacità di costruire relazioni umane, civili, che, ripeto, già stiamo costruendo, facciamolo almeno sapere. Questo credo che sarebbe già molto.
Don Virginio, questo richiamo di cui parlava il professor Berardinelli, come viene interpretato dalla gente oggi?
Ma guardi, certamente, perché poi la carità è una grande impresa. Noi, io abito qui, ma stiamo sfidando, cioè la carità è capace di innovare. Probabilmente anch'io ho poca fiducia degli altri in questi giorni di grande difficoltà di sostenibilità di questo progetto che abbiamo, perché è dentro in un sistema articolato. Medito molto quel brano del Vangelo dove c'è l'obolo della vedova, non è minimalista questo, è questa struttura di solidarietà che permette di non essere catturata da altri e di innovare, di mettere dentro energia e imprenditorialità. La carità non è una virtù del passato, elemosiniera, e accanto c'è la solidarietà e la giustizia. La carità avvolge la giustizia, la apre e fa e butta dentro delle dinamiche di imprenditorialità che farebbe bene a tutta la società che guarda al futuro e alla speranza. Non lasciatevi rubare la speranza, mi pare che questo Papa Francesco sottolinea subito, e anche quando dice che la Chiesa non deve essere un ONG, dice che la Chiesa deve immettere dentro questa energia del gratuito come energia di cambiamento, di responsabilità. Vede, questo sarà anche un grande risparmio sociale, perché si vive meglio. La domiciliarità è un servizio, certo, agli anziani e altro, ma se il vicino di casa diventa un estraneo, si aggrava anche un costo. I mondi vitali devono rivalutare. Oggi è un momento dove la comunità, questo valore di carità, viene legato, e la gente forse deve ripensare che anche l'elemosina non data al singolo, ma il sostegno, io dico l'obolo della vedova, è importante, perché dietro gli viene restituita questa efficacia che è la bellezza della fecondità del Vangelo.
Non c'è un'ingiustizia, e con questa domanda chiudiamo, la rivolgo ad entrambi, non c'è un'ingiustizia, non so come chiamarla, sociale, politica, nel comunque lasciare sulle spalle del cittadino una responsabilità tale, cioè costruire il futuro, ma trovandosi di fronte ad una scommessa così grande come quella che ci viene proposta oggi. Berardinelli.
Ecco, voglio essere ottimista contro ogni
pessimismo.
Sì, contro ogni pessimismo. Vede, la tragedia del nostro tempo è che, in effetti, come lei dice, noi oggi ci troviamo ad esortare le persone a farsi carico della loro responsabilità, a sentire i loro vincoli comunitari, a sentire l'importanza, appunto, che so, di una virtù come la speranza. Io credo oggi che davvero l'esercizio più grande di carità che come cristiani possiamo, di cui possiamo farci carico, è proprio quello di gettare il più possibile dove si può i semi della speranza. Vede, viviamo in un tempo in cui sta chiaramente riscoprendo questi elementi, solo che li riscopre dopo un periodo in cui così si è fatto molto, forse si è fatto troppo per svuotarli. Però non bisogna essere pessimisti, ci sono dei baluardi della carità a tutte le latitudini culturali, dentro tutti i più diversi sistemi sociali, persino dentro l'economia, quindi è su quelli che bisogna che facciamo leva, e non è tempo questo, secondo me, di generare divisioni. Dobbiamo davvero fare gruppo, fare causa comune, perché il tempo è un tempo difficile, però abbiamo le risorse culturali e anche economiche per venirne fuori. Questo bisogna dirlo, e bisogna crederci. Questo è tutto.
Don Virginio Colmegna.
Sì, certamente c'è questa difficoltà, ma figuriamoci, il tema della speranza che è radicata in una visione di carità che ha dentro tanta solidarietà e tanta fatica in questa fase. Io ci abito qui, abbiamo 300 persone, stiamo ragionando con gli operatori, pensate, di cassa integrazione, contratti di solidarietà, perché non ce la si fa a resistere, però rilanciamo, e dentro c'è la motivazione che prendiamo gli ultimi degli ultimi, i volti dei rom, delle fatiche, di quelli sofferenti, vulnerabili psichicamente, ma guai se perdessimo la speranza. E proprio in questa fase continuo a dire ai miei operatori e ai volontari tanti che ci sono di mettere dentro, allora ci sono. In questo momento di crisi si va a scavare profondamente e si riscopre che ci sono delle ragioni ultimative, che sono quello della dignità della persona, dell'alterarità, e questo è un grande regalo che facciamo a tutti, credenti e non credenti, ed è in fondo la missione della Chiesa. Noi sentiamo sempre, tutti i giorni, questo Papa Francesco che ci dà coraggio e speranza. Non lasciamoci rubare la speranza, anche perché per le persone che ho qui hanno già tanti volti disperati, hanno bisogno di incontrare persone che fanno così. Dovremmo rilanciare però questo culturalmente, politicamente, economicamente, perché il valore del nostro paese, delle nostre comunità cristiane, che hanno radicato la solidarietà partendo da motivazioni profonde proprio sul territorio, nella prossimità, e questo valore non può essere perso, perché oltretutto è un grande valore, se volete, di risparmio sociale, di energia vitale di cui abbiamo tanto bisogno.
Grazie a Don Virginio Colmegna, grazie. Presidente della Fondazione Casa della Carità, grazie anche al professor Sergio Berardinelli, docente di sociologia all'Università di Bologna. Noi ci risentiamo più tardi alle 16:09. Grazie anche allo staff tecnico e di regia. Spacchiamo il minuto secondo 16:09 e apriamo la linea a Don Stefano Tardani. Buongiorno, anzi buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Oggi parliamo di...
Anche a voi cari ascoltatori.
Oggi, scusi se l'ho interrotta, ma la foga di presentare quello che state organizzando per venerdì 21 giugno come associazione Famiglia Piccola Chiesa.
Sì.
Un'associazione che rappresenta meglio una comunità di fedeli della diocesi di Roma, è nata da una sua iniziativa pastorale, però vogliamo sapere prima di tutto quali sono le finalità dell'associazione Famiglia Piccola Chiesa e poi qual è l'evento per il quale state tanto lavorando previsto per il 21 giugno.
Ecco, direi innanzitutto questa amore alla missione, al mistero dell'uomo e della donna e immagini di Dio, e in modo particolare con il mistero di Giovanni Paolo II e poi con l'approfondimento di Benedetto XVI, per tutti i documenti, in modo particolare sulla famiglia, grande dono e grande impegno per l'umanità. E quindi siamo partiti dai fidanzati per l'inizio, in preparazione al sacramento del matrimonio, e orientandoli poi a un percorso di profondità, cioè di ritrovare se stessi alla luce della rivelazione, ma anche in comunione, direi, con le varie scienze umanistiche. E allora questo ha dato una capacità di ripresa di tutti i valori personali, familiari e anche sociali da poter immettere nella società per le nuove generazioni.
Quindi le vostre iniziative sono rivolte alla formazione e all'educazione di giovani, fidanzati e coppie,
e coniugi.
Coppie,
sì, esattamente, coppie, fidanzati e giovani sposi, e proprio per il loro futuro, non solamente all'interno della famiglia, ma poi man mano che il movimento, perché si tratta di un'associazione che ha dato poi vita appunto al movimento dell'amore familiare, ha dato vita proprio a tanti giovani coppie che si dedicano all'apostolato, alla missione nelle parrocchie, e all'inizio appunto nelle parrocchie di Roma, dove i parroci hanno chiesto questo tipo di formazione e di accompagnamento dei giovani sposi, anche lontani, perché poi molti abbiamo avuto tante buone esperienze di persone anche lontane dalla fede o che avevano perso, diciamo così, la strada della vita ecclesiale e dei sacramenti, e che con particolare aiuto che c'è stato di sul mistero della persona, dell'identità personale e poi anche coniugale, hanno ritrovato il senso, i valori della famiglia cristiana, il senso del profondo della vita, la preghiera in comune, il Vangelo, fino a diventare capaci di riproporre i valori della vita cristiana ad altri anche lontani e anche ad altre coppie di giovani sposi in alcune parrocchie dove siamo operativi e poi anche nella diocesi di Milano. Ne furono appunto delle coppie che per motivi di lavoro si erano trasferiti a dirci questo valore così importante del nostro movimento, che era bene insomma anche svilupparlo nella diocesi di Milano, e siamo da qualche anno operativi lì, come anche all'Aquila, quindi in più città insomma vedo che questa metodologia si sta sviluppando con una nuova aggregazione.
Perché
sempre di
secondo
giovani
sposi lei prende così tanto, in gergo si dice vincente, perché
tocchiamo il mistero della persona, sul bisogno di felicità, sul bisogno di amore, sul bisogno di essere capiti e amati, sul bisogno di capire il senso della vita, anche il senso del sacrificio, delle difficoltà della vita di oggi, del lavoro che non si trova, della difficoltà di mettere su famiglia.
E del coraggio che a volte manca.
Ma c'è tanta paura, e la paura è data anche dalla incapacità di capire i segni. Ora, come in mezzo anche a tanta ricchezza culturale e anche di esperienze che la gente fa, spesso invece nasce una confusione o una quasi passività, non si sa più cosa scegliere. E allora bisogna arrivare a questa capacità di lettura della realtà personale e sociale.
Traduciamo, mi scusi se la interrompo, in segno positivo questo periodo appunto così complicato e complesso anche dal punto di vista economico, ma non solo. Una crisi come quella che stiamo attraversando può essere riletta come possibilità di anche rilancio di risorse spirituali?
Certamente, perché la crisi finanziaria è anche e soprattutto una crisi morale. E cosa costruire per il futuro? qual è la base delle relazioni umane, perché l'interesse, il profitto non può da solo reggere la vita umana. La vita umana è molto più grande, molto più ricca, ha bisogno evidentemente dell'aspetto materiale e del profitto, ma non può tutto ridursi a questo. Allora dove riprendere le risorse della identità profonda se non nello spirito umano? Dove per esempio l'aspettativa di mettere su una famiglia stabile, bella, che dia gioia, speranza e forza anche di vivere per le nuove generazioni, che vanno affidate appunto ai genitori, all'uomo e alla donna che sanno amarsi e sanno proiettarsi in un futuro, ecco, dove attingere le risorse. Ora Dio è amico dell'uomo, viene incontro all'uomo e ha creato l'uomo e la donna capaci di queste risorse spirituali, e Gesù è venuto proprio per sostenere l'amore umano e la famiglia. Quindi si tratta di capire le risorse profonde dell'essere umano alla luce del Vangelo, della grazia e della quella che è la lettura profonda che fa la Chiesa da tanti anni. Riscoprirla, aiutare anche le persone, gli sposi a confrontarsi, ad aiutarsi insieme. Noi abbiamo tante famiglie che si aiutano anche in questo momento difficile, per bisogni anche economici, no? Il lavoro che non si trova o momenti di vuoto lavorativo, si aiuta anche economicamente, ci si aiuta in tanti aspetti della vita, ci si aiuta anche nella formazione dei bambini e dei ragazzi, in una sottocultura spesso che non dà speranza per tanti ragazzi, per esempio in un marcato individualismo, per esempio in una ricerca del piacere o dell'edonismo. Ora essere capaci di vedere anche dei modelli di altri ragazzi o dei buoni esempi di ragazzi e ragazze, di figli di questi genitori, vedere coppie che dall'incomprensione o dalla rottura, prossimi addirittura alla separazione o al divorzio, si hanno ripreso, il dialogo hanno ripreso su altre basi, su altre intese, ritrovando queste nuove capacità e una nuova energia, una nuova speranza. Beh, questo è formidabile. Abbiamo avuto anche persone lontane dalla fede, in un agnosticismo, addirittura in un ateismo.
Insomma, la vostra è un'attività missionaria nel vero senso della parola.
Sì, è nata proprio con questo scopo, e si dirige direi a coppie che hanno capito la preziosità dell'amore umano e della famiglia nel contesto di oggi, in mezzo alle difficoltà di oggi, ma anziché chiudersi e spesso anche direi abbrutirsi o scoraggiarsi, mettersi insieme con l'aiuto proprio di Gesù, della sua grazia e del Vangelo, capire la proposta che la Chiesa in nome di Dio a servizio dell'uomo e della famiglia fa. E abbiamo visto delle risorse, delle riprese straordinarie, sia a livello personale ma anche a livello di coppia, e poi pian piano anche di gruppi che ne nascono,
certo,
con questa forza di evangelizzazione.
Di forza rinnovata. Don Stefano, sì. Allora, l'appuntamento del 21 giugno, perché anche qui è un lavoro di gruppo.
Certo,
che caratterizza, certo, insomma, la vostra associazione,
certo,
Famiglia Piccola Chiesa.
Abbiamo tante attività che possono tra l'altro essere viste, approfondite sul nostro sito www.amorefamiliare.it. Tra l'altro potete anche vedere la pubblicità del libro, che Figli di chi, quale futuro ci aspetta, dove ho messo un po' queste, per iscritto, queste piste nuove, alla luce addirittura della preghiera del Padre Nostro, che ci dà delle nuove, dei nuovi orientamenti se noi ascoltiamo in profondità la parola che Gesù ci ha consegnato nella preghiera, nel contatto con Dio, ma alla luce dei documenti per ritrovare le radici della vita cristiana.
Quindi ecco, amorefamiliare.it.
Amorefamiliare.it, e trovate tutte le indicazioni.
Tutte
in anche
particolare.
Della
il 21,
ecco,
che cosa
della veglia,
succede?
Questo è il nono anno, bellissimo, il nono anno che facciamo la veglia per il Papa e per il suo pontificato, quest'anno poi proprio per il Papa Francesco, siamo tanto contenti, e si tratta di una veglia di preghiera per lui secondo le sue intenzioni. C'è la recita del rosario commentato dalle stesse famiglie del nostro movimento, che toccheranno degli aspetti concreti della vita di oggi.
Quindi è aperta a tutti.
Sì, è aperta a tutti, evidentemente, a Piazza San Pietro dalle ore 21, terminerà per le 22:15, 22:30 al massimo, e ci sarà presieduta da Sua Eminenza Comastri, che dà sempre un messaggio molto bello a tutti i presenti, e ci sarà c'era anche l'accensione dei Flambeau, evidentemente una preghiera per il santuario particolare, e le tematiche poi che vengono toccate in questa recita del Rosario sono sempre temi con riferimento al magistero del Papa, e quindi si toccherà il problema, il tema della povertà, il tema evidentemente della pace, cioè i temi fondamentali della vita di oggi per i giovani.
Soprattutto, quindi l'appuntamento è 21 giugno venerdì
alle ore 21 a Piazza San Pietro. Tutti presenti, invito proprio di cuore tutti gli ascoltatori, se devo anche via web mandarlo come gli altri anni che ci hanno seguito anche in altre città d'Italia, anche all'estero, che è sempre un momento forte che facciamo.
Certo. Quindi amorefamiliare.it, un sito da guardare, da leggere, perché gli aiuti che possono arrivare per il cammino spirituale delle famiglie, dei singoli componenti delle famiglie, è davvero importantissimo. Io ringrazio Don Stefano, davvero grazie. Don Stefano Tardani, ricordiamo, ha iniziato questo viaggio pastorale grazie a questa associazione Famiglia Piccola Chiesa. Un saluto, buon lavoro, e l'appuntamento allora è per il 21 giugno alle 20:45, 16:20.
Tanti auguri a tutti voi, grazie.
Grazie.
Buone cose, pace e bene a voi.
Ricambiamo pace e bene, che bello sentirselo dire, vero? Allora grazie e pace e bene anche a chi sta dall'altra parte del vetro, allo staff tecnico e di regia, Emanuela Campanile. È tutto, rimanete sempre sintonizzati con noi. Ricordo alle 17 l'appuntamento con l'informazione e poi tanta musica.